Grazie a tutti, benvenuti, buon pomeriggio. A proposito di sfatare i miti, ho voluto un po' mettere un'immagine provocatoria, deformata, poi vi dirò anche perché, di Palazzo Chigi, un po' panciuta. Mi concentrerò su due temi fondamentali che riguardano appunto uno sfatare di miti. Il primo equivoco, ho chiamato questa slide il grande equivoco, il primo equivoco di cui voglio parlarvi è il rapporto tra il dirigente e la contrattualizzazione. È il dirigente contrattualizzato, detto anche privatizzato. Ecco, vorrei fare definitivamente chiarezza su questo punto. Il dirigente, pur privatizzato, non è libero nei fini. Il dirigente è obbligato a perseguire l'interesse pubblico. Quello che negli anni 90 ha attraversato la nostra storia, la storia di questo paese, è stato un innesto di politiche imprenditoriali tipiche dei manager privati nella pubblica amministrazione, con una motivazione ben giusta, ovvero un recupero di efficienza, un recupero di produttività e di qualità dell'azione amministrativa. Quindi queste finalità hanno fatto ritenere in quel momento storico che fosse necessario dotare il dirigente delle capacità e poteri del privato datore di lavoro. Questo nell'intento di dotare il dirigente di strumenti più agili, per che cosa? Sempre per il perseguimento del pubblico interesse. Quindi, come efficacemente è stato definito il dirigente è al tempo stesso attore e soggetto passivo della contrattualizzazione. Attore perché è il datore di lavoro privato che per l'appunto agisce, come dice la legge, con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ma nello stesso tempo è anche disciplinato dalla stessa contrattazione. Quindi questa sorta di connubio un po' contraddittorio ha determinato il primo equivoco, e cioè che questa figura, come efficacemente descritta da Valerio Talamo, che è qui tra noi e che tra poco ci parlerà, una sorta di Giano bifronte, perché da un lato è un datore di lavoro privatistico, dall'altro lato è esso stesso disciplinato dalla contrattazione, ha inficiato la credibilità della figura del dirigente, diciamoci la verità. La legislazione degli anni successivi, in particolare mi riferisco alla riforma Brunetta, ha tentato un recupero di credibilità di questa figura, sostituendo a alcuni istituti che erano trattati nella contrattazione degli istituti legislativi. Quindi c'è stata una sostituzione della legge per la poca fiducia nella contrattazione al contratto collettivo. Questo che cosa ha determinato? Ha determinato un altro paradosso, ovvero che il dirigente, più che interessato alla produzione del risultato, è rimasto interessato a non essere tacciato da una responsabilità per inadempimento della legge, e quindi ha fornito un alibi a quei dirigenti poco interessati a rendere produttiva, efficace, efficiente la pubblica amministrazione, e che vedevano in altre logiche, in altre dinamiche, dei mezzi per poter avere degli avanzamenti di carriera, che non erano quelli previsti dal contratto collettivo, dalla valutazione e dalla meritocrazia. Quindi il primo equivoco è questo. Si può parlare di una sorta di irrilevanza dei mezzi, cioè le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, rispetto alla necessità di conseguimento dei fini, che sono sempre e comunque l'interesse pubblico, l'interesse della collettività, l'interesse dei cittadini. A questo è deputato il dirigente, non ad altro. L'amministrazione in questo senso è un patrimonio della Repubblica. Questo è il primo tema. Il secondo tema di cui voglio parlarvi, l'altro equivoco, ecco perché Palazzo Chigi deformato, panciuto, è il rapporto tra il dirigente e la politica. la contrattazione collettiva, la cosiddetta privatizzazione, ha introdotto un dirigente che poteva essere tendenzialmente precarizzato, e questa precarizzazione ha creato un circolo vicioso. Cioè la politica ha creduto di poter approfittare della debolezza della dirigenza, e d'altra parte la dirigenza ha mostrato un atteggiamento accondiscendente verso la politica per potersi rafforzare, per trovare altrove, cioè in un rapporto personale, in una fidelizzazione del tutto errata, le proprie garanzie e i propri diritti. Ecco, quello che la contrattazione, il primo ruolo della contrattazione, quello che la contrattazione deve disciplinare senza ombra di dubbio è un sistema di garanzie e di diritti del dirigente pubblico per preservarlo, per garantirlo dalle indebite ingerenze della politica. Questo è essenziale. Perché, per quale motivo è essenziale? Ecco perché Palazzo Chigi è un po', diciamo, deformato, perché la politica si è innestata nella pubblica amministrazione. Che cosa è accaduto? La politica in questo modo, entrando nel particolare dell'amministrazione, ha perso la vision. La politica ha perso di vista la strategia. Quello che era la distinzione tra indirizzo e gestione, esattamente tracciato sulla carta nelle riforme del 90, è diventato una parola vuota. Ecco perché è necessario recuperare un sistema di garanzie e diritti del dirigente per renderlo anche forte nei confronti della politica, per renderlo garantito, per un recupero anche della sua della credibilità, una sorta di rivalorizzazione della dirigenza pubblica, della consapevolezza del loro ruolo. Ora, tutto ciò non siamo così ingenui da credere che verrà garantito solo mettendo sul contratto collettivo, vero Sergio, il diritto all'incarico del dirigente pubblico. Non siamo così ingenui. Speriamo che ciò venga affermato con forza o in via legislativa o nel contratto collettivo, perché è il primo passo per distinguere l'indirizzo che deve essere dato dagli organi politici dalla gestione imparziale alla luce dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità che sono enucleati nel testo costituzionale. Ecco, occorre affiancare altri strumenti oltre al diritto all'incarico del dirigente, che sono certamente un sistema di valutazione serio, oggettivo, indipendente dal governo. Questo perché? Perché questo connubio tra diritto all'incarico e valutazione indipendente dal governo consente non la realizzazione dell'interesse particolare al dirigente che gestisce la cosa pubblica, ma la realizzazione dell'interesse collettivo, alla fine a garanzia dei cittadini. Allora approfitto della presenza di Danilo per dire, allora se finora abbiamo parlato di governo di cambiamento, spero che questo cambiamento ci sia veramente. Tutti noi lo speriamo in questo senso, in un'ottica di serietà, di meritocrazia, di selezione dei meritevoli e allo stesso tempo anche di sanzione di chi non è meritevole. Grazie.